Grazie a tutti. Allora riprendiamo il lavoro sul nostro Vangelo di Marco. Stavamo trattando del tema che ha suscitato anche grande dibattito tra di voi, di Cristo che si presenta come sposo e del matrimonio cristiano come typos, come tipo, come modello, come profezia, o detto in termini latini, come sacramentum dell'amore stesso di Dio per la sua Chiesa e per il suo popolo e di Cristo per la sua Chiesa. E avevamo proprio concluso con la lettura del capitolo 5 della lettera agli Efesini, dai versetti 21 al 33, in cui compare questa similitudine forte che ci dice che i mariti devono amare le mogli come Cristo ha amato la Chiesa e ha dato la vita per lei, e le mogli devono fare altrettanto nei riguardi dei loro mariti. Vorrei farvi presente una cosa che probabilmente sembra soltanto linguistica, ma in realtà vi chiarisce che cos'è l'amore coniugale, che si modella sull'amore di Dio e da questo nasce e a questo rimanda. In greco noi abbiamo tre verbi per indicare amare. Abbiamo il verbo ero, da cui la parola erotismo, che significa l'amore di piacere, l'amore di possesso, anche lecito, anche molto bello. Abbiamo il verbo phileo, che indica il contraccambio, è l'amore degli amici, è l'amore dell'amicizia. Io voglio bene a te, tu vuoi bene a me, ci diamo delle cose, è la reciprocità. Parole che ne derivano, che mi vengono in mente, filantropia, filosofia, Filadelfia, eccetera. Ma poi abbiamo un verbo che è quasi unico nella letteratura greca, che è il verbo agapao. Il verbo agapao indica l'amore unidirezionale, l'amore che non attende contraccambio, l'amore che ama anche se non riamato, l'amore che ama sempre, nonostante qualunque tradimento, qualunque esclusione, qualunque offesa subita. Questo è l'amore di Dio. Dio è agape, dice Giovanni in prima Giovanni 4:8. La definizione di Dio è che Dio è agape. Quando Paolo scrive questa lettera, dice proprio questo: mariti, agapate le vostre mogli come Cristo agapa la Chiesa e ha dato la vita per lei. Mogli, agapate i vostri mariti. Cosa vuol dire questo? Lo dice molto bene Benedetto XVI in quella stupenda enciclica che fu Deus Caritas Est, in cui riprende delle cose che io avevo scritto nel 94 nel mio libro sul matrimonio, dico immodestamente, ma le riprende proprio tale e quale, dicendo proprio questo, cioè mentre in una coppia tutti noi auspichiamo che ci sia un sano erotismo e ce ne sia tanto, mentre nella coppia auspichiamo tutti che ci sia la filia, cioè la reciprocità, che i due continuino ad amarsi, a volersi bene, nella coppia cristiana, dice Benedetto XVI, si richiede una ulteriore maturazione e purificazione, cioè la coppia cristiana è chiamata all'agape. Ecco perché questo paradosso per cui se mia moglie mi tradisce, va con un altro e ne sposo un altro, io continuo ad amarla e, come dice Benedetto XVI, solo quella donna è per sempre. Quindi diventando, come dicevamo la volta scorsa, eunuchi per il regno dei cieli, cioè rinunciando all'uso della propria sessualità con qualunque altra persona, e viceversa la donna nei riguardi del marito. Il credente deve arrivare all'amore agapito, cioè a un amore che ama anche se non riamato. Ormai sappiamo che ogni, dicevamo la volta scorsa, 50% di quelli che si sposano in chiesa dopo 4 anni saltano perché ama non ci vogliamo più bene, ama lei non mi dice più niente, ama lui non mi dà più niente. Al credente questo non conta, perché tu ti sei impegnato ad amarlo in una maniera agapica, cioè ad amare solo lei e per sempre, anche se non ti dà più niente, anche se non ti ama più, anche se è scappato con un altro, anche se ha messo su una nuova famiglia, perché il tuo matrimonio è sacramento, è profezia dell'amore agapico di Dio con cui Cristo ama la sua Chiesa, amore che resta imperituro, fedele, eterno, nonostante ogni nostro tradimento, nonostante ogni nostra prostituzione. E voi sapete che prostituzione in ebraico si intende proprio l'allontanarsi da Dio. Questo rapporto sponsale viene esplicato in tutto l'Antico e Nuovo Testamento con i termini del matrimonio umano. Ecco perché Gesù dice: questa generazione adultera e perversa è una generazione non che fa le corna ai mariti, ma adultera verso di lui, che lo rifiuta. Noi continuamente siamo adulteri quando pecchiamo nei riguardi del Signore, ciononostante Dio ci ama sempre di un amore agapico. Ecco perché il matrimonio, concludevamo la volta scorsa, è mysterium magnum, è mistero grande. Mistero grande è, dicevamo, che Cristo ci ama come il più tenero degli sposi, ma mistero grande è che anche i due sposi devono agaparsi come Cristo ha agapato la Chiesa e ha dato la sua vita per noi. E allora avevamo concluso che se da una parte il matrimonio cristiano è l'icona dell'amore di Dio, per cui in due che si amano noi dobbiamo vedere l'aspetto di Dio amore, di Dio tenerezza, di Dio relazione, di Dio comunità, di Dio dono. Dall'altra parte, e ciò ci fa tremare bene i polsi, l'amore di Dio si pone a modello degli amori coniugali, che sono chiamati ad essere sempre fedeli, ad essere sempre capaci di perdono, ad essere sempre capaci di accoglienza, ad essere capaci di vita, di fecondità, come è l'amore stesso di Dio. Ciò nonostante, pur essendo, come dicevamo poi in sede di dibattito la volta scorsa, il matrimonio una realtà così grande nel cristianesimo, perché è uno dei tre no, dicevamo, che Dio, che Gesù riceve dagli apostoli, e gli altri due no sono niente di meno che la croce e l'Eucaristia. Ricordate, dicevamo, quando Pietro ricusa il messianismo sofferente di Gesù, questo Gesù che dice il figlio dell'uomo deve morire, deve soffrire, e Pietro dice non sia mai Signore, e Gesù dice vada retro Satana. Secondo no l'Eucaristia, quando Gesù dice chi non mangia la mia carne, non beve il mio sangue, non avrà la vita eterna. Molti allora se ne andarono dicendo questo discorso è troppo duro. Terzo no è la proposta cristiana del matrimonio. Quando Gesù propone il matrimonio indissolubile, parla addirittura di un'eunuchia per il regno dei cieli, che a cui talora, disgraziatamente, può essere chiamato lo sposo o la sposa tradita, i discepoli dicono se tale è la condizione dell'uomo riguardo alla donna, non merita sposarsi. Quindi un valore altissimo. Ma notate bene, è sempre un valore penultimo. Cioè, chi si sposa del Signore dovrà sempre ricordare il primato dell'unione sponsale con Cristo anche nel matrimonio. Cioè l'unico fine della del credente è la sequela del Signore, che è lo sposo per eccellenza. Ecco perché Gesù dice chi non ama meno, dice addirittura odia in Luca, la propria moglie di me non può essere mio discepolo. Oppure ho preso moglie, vi ricordate, non è una scusa valida in Luca per non andare al banchetto del Signore. Ecco, il Signore comanda a tutti, celibi e laici, amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, con tutta la tua mente. Con buona pace del rabbino Paolo, che forse provenendo da esperienze, ormai i teologi dicono disgraziate, di vita coniugale, dice ama, i coniugi amano Dio con cuore diviso, noi dobbiamo cercare di amarlo con cuore indiviso, allora vi propongo il celibato, ma subito aggiunge lo dico io ma non il Signore. Perché il Signore invece era stato chiaro nel parlare di un primato dell'amore sponsale per con Lui, di una totalità d'amore con Dio da parte di tutti i discepoli, sia celibi sia sposati. Questo è un discorso molto grande. Io dicevo al Cardinal Poletto, nella prefazione al mio libro che è andato esaurito e che adesso non è ancora ristampato, quello della famiglia secondo la Bibbia, che io ho inventato nella teologia italiana un neologismo. Io parlavo in quel libro del binachesimo, proprio per indicare questa totalità d'amore con cui i coniugi devono seguire Dio. E dicevo, tra i cristiani ci devono essere soltanto i monaci, quelli che seguono Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, da monos, da soli, e i binaci, quelli che seguono Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, in due, binos, in coppia, proprio per simboleggiare in maniera un po' estrema questo primato. Se volete, possiamo anche ridurre una frase da Baci Perugina, ma il senso è questo: amare non è guardarsi negli occhi, ma guardare insieme nella stessa direzione, che che è Cristo. Per il credente questo diventa davvero l'imperativo nella vita matrimoniale. Qualcuno la volta scorsa in sede di dibattito mi aveva parlato dei single. Questo è un grossissimo problema. I single per volontà o per circostanza, perché quelli che non hanno voluto sposarsi, pur senza dire alla vita consacrata, oppure che non hanno trovato quello giusto, ci sono tutti, o quelli che dalla vita, vedi la vedovanza, eccetera, si sono trovati a... è vero, allora dobbiamo fare una distinzione tra la situazione di vedovanza e la situazione di quelli che non si sono mai sposati. La situazione di vedovanza, possiamo parlare a lungo, ha nel Nuovo Testamento delle caratteristiche molto particolari. Premesso che il matrimonio è realtà terrena e mistero di salvezza, per cui la morte di uno dei due coniugi non annulla l'amore tra i due, che è eterno, la carità non avrà mai fine, ma annulla il segno, ecco perché la Chiesa sempre concesso le seconde nozze ai vedovi, annulla il segno umano, non c'è più il segno umano visibile che diventa icona dell'amore di Dio, anche se parecchie correnti che poi furono definite ereticali invece in questo erano durissime, non prevedevano il matrimonio le seconde nozze ai vedovi proprio per questa totalità di simbolo che il matrimonio esprime. In realtà la Chiesa ha detto sì, ma è un simbolo terreno. Cioè matrimonio, realtà terrena e mistero di salvezza. C'è stato questo grande libro di Schillenbecks negli anni 70, questo Schillenbecks, questo grande teologo olandese che fu uno degli autori del famoso catechismo, che aveva proprio scritto, intitolato così, era delle edizioni paoline, fu uno dei primi libri ad aprirmi un po' a una visione nuova del matrimonio cristiano, matrimonio, realtà terrena e mistero di salvezza. Però i vedovi che o le vedove che non si risposano hanno nel Nuovo Testamento tutta una serie di di protezioni, no? Cioè costituiscono un gruppo che si dedica alla preghiera, che si dedica al servizio, che continua ad esplicitare la dimensione d'amore, di dono, di agape in altre forme nella comunità. E qui Paolo, addirittura sapete che nelle prime comunità esistevano dei gruppi vedove o dei più vedove che vedovi, perché è sempre stato così, perché gente in sesso vive sempre 78 anni più di noi maschietti come media, hanno proprio una loro entità quasi spirituale. Anche in diocesi c'è sempre stato il gruppo vedove, che era guidato dal grande Don Beppe Cerino, adesso non so come sia andato avanti, ma che portava avanti proprio la spiritualità vedovile. Diverso è il discorso sempre più frequente dei single, no? E io sono bombardato a volte di mail che mi chiedono delle tracce per una spiritualità dei single. Addirittura una signorina che viene ai miei corsi biblici a Sant'Anna, addirittura ha scritto al Papa dicendo come mai, mi ha mandato una mail, ho scritto al Santo Padre, come mai la Chiesa non fa un documento sulla spiritualità dei singoli. È vero che negli ultimi tempi sono usciti parecchi libri sulla spiritualità dei singoli, anche di recente è venuta a Torino una scrittrice, che non mi ricordo più che libro aveva fatto, proprio sulla spiritualità dei single e soprattutto delle single, essendo lei donna, e ha avuto un grosso successo, un grosso contributo di pubblico alla presentazione del suo libro. Credo che se andate in qualunque libreria e chiedete sto cosa lo trovate. Ma io credo che qui dobbiamo ripartire più in là. Cioè la spiritualità del singolo deriva in ogni caso dal nostro essere sessuati. Cioè quando vi dicevo che l'Adam zechebare nekeba, cioè pungente e perforata, come tale la coppia è l'immagine e somiglianza di Dio, non il singolo, questo non vuol dire che il singolo sia una mezza persona, ma vuol dire che ciascuno di noi ha inscritto nel suo DNA, nella sua biologia, l'amore, la ricerca dell'altro, l'andare verso l'altro, la pulsione verso l'altro. Questa dimensione, che è la dimensione della relazione, dell'andare, dell'amare, del servire, può esplicarsi, e normalmente si esplica nell'anche dell'unione fisica con una persona dell'altro sesso, ma rimane comunque una chiamata imprescindibile anche per quel single che è rimasto tale o per scelta o per circostanza. Tra i single per scelta ci sono quelli consacrati, anche consacrato alla sua dimensione di essere immagine e somiglianza di Dio nella sua dimensione sessuale. Cioè, come uomo dovrà amare da uomo, col calore dell'uomo, con la forza dell'uomo. Come donna dovrà amare da donna, la donna consacrata, con la sua maternità, con la sua fecondità spirituale, con la sua tenerezza. E così pure anche il single, per circostanza, trova nella sua dimensione sessuale la chiamata all'amore, la chiamata all'andare verso l'altro, la chiamata al dono. Ecco, essenzialmente l'espressione che la coppia è immagine e somiglianza di Dio ci dice che l'uomo è relazione, come Dio è relazione. Dio non è un essere isolato. Guardate che qui ci sarebbero dei discorsi enormi, forse ci dilunghiamo un po', ma poniamo delle basi anche poi alla lettura completa del Vangelo. Se voi pensate, siamo l'unica religione monoteista che parla di un solo Dio, comunione di persone. Cioè, noi spesso dimentichiamo il mistero trinitario, ma il mistero trinitario sta alla base della nostra fede. Cioè, noi non abbiamo al principio un Dio unico, un Dio solitario. Abbiamo un Dio che è comunità, che è comunione, che è relazione. C'è un bellissimo libro di Leonard Boff che parla della Santissima Trinità. Vi stupisce che un teologo della liberazione sia anche mistico. Leonard Boff ha scritto un signor libro, forse il più bel libro che io abbia letto sulla Trinità, perché a volte non sanno cosa dire, i teologi balbettano, e lo ha proprio intitolato La Trinità, la migliore comunità. La migliore comunità. Alla base c'è un Dio che è comunione, che è relazione. E quando Dio adombra la sua immagine e somiglianza nel rapporto matrimoniale, vuol proprio dire che lui non è solitario, che lui è relazione. Allora ogni uomo, anche quello non sposato, o ogni donna, anche quella non sposata, o per scelta, o per consacrazione, o per circostanze della vita, trova nella contemplazione del mistero della sua sessualità la sua chiamata ad essere relazione, la sua chiamata a una paternità e una maternità che non sarà magari fisica, ma che in ogni caso è spirituale, ma che in ogni caso è dono, ma che in ogni caso è servizio. Ecco, questo credo sia davvero importante e apra davvero una riflessione per tutti. La chiamata alla contemplare la coppia come modello di Dio, come sacramento di Dio, fa capire anche al singolo che ciascuno di noi è chiamato al dono, alla relazione. Non siamo delle isole, non c'è un solipsismo cristiano. Ciascuno di noi è in una rete, ciascuno di noi è in un internet gigante, ecco. Ciascuno di noi fa parte di una vita comune, così come alla base del nostro essere, cioè il nostro essere è immagine di un Dio che è comunione, che è comunità, che è pluralismo di persone. Il secondo tema che derivava da questo e su cui abbiamo fugacemente accennato era il tema della gioia. Di fronte ai discepoli di Giovanni e scrive i farisei che dicono tutti noi digiuniamo, i discepoli di Giovanni digiunano, i tuoi gocciolano, e Gesù dice devo stare allegri perché c'è lo sposo, si apre qui una delle tematiche più forti di tutto il cristianesimo, perché il tema della gioia è fondamentale nella vita cristiana. Il credente è l'uomo della gioia perché sa che Dio lo ama sempre e che lo libererà. Quindi la gioia non è un elemento accessorio nell'esperienza dei credenti. La gioia sta al cuore della fede. Paolo nella lettera ai Romani dice il regno di Dio è gioia che viene dallo Spirito Santo. Gesù insiste, io ho detto questo perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena, Giovanni 15. Prega perché i suoi discepoli abbiano in se stessi la pienezza della mia gioia, Giovanni 17,3. Ancora Giovanni 16, voi sarete afflitti ma la vostra afflizione si cambierà in gioia, Voi ora siete nella tristezza, ma il vostro cuore si rallegrerà e nessuno potrà togliervi la vostra gioia. E la grande preghiera sacerdotale, cosiddetta, di Giovanni si conclude proprio con questa richiesta, Giovanni 16, chiedete e otterrete perché la vostra gioia sia piena. Arriviamo a questa meditazione alla vigilia della terza domenica d'Avvento, che proprio caratteristicamente è la domenica della gioia, veniva chiamata domenica letare, perché è un imperativo, rallegrare. Perché? Perché tutta la liturgia risuona di tutti quei brani messianici, rallegrati figlia di Sion, esulta popolo santo, ecco il Signore viene, sarà gran luce in quel giorno, dai monti e dai colli le acque scenderanno gioiose, gioisci Gerusalemme, il tuo Dio è in mezzo a te, Sofonia, egli danza di gioia per te, bellissimo questo Dio ballerino, Sofonia capoterzo, Dio danza di gioia in mezzo a te, le vostre Bibbie più pudicamente traducono esulta di gioia in mezzo a te, già un Dio che esulta è una bella roba, ma il termine ebraico è proprio la danza, è Dio che danza di gioia in mezzo a te, ecco il Dio della gioia, viene in mezzo a voi il Dio della gioia. Tutto il Natale è costellato dal tema della gioia. Gli angeli annunciano una grande gioia che è per tutto il popolo. I pastori se ne andarono pieni di gioia. La gioia è veramente il tema di tutto il Vangelo di Luca, che comincia proprio con il Vangelo dell'infanzia. Ora leggeremo domenica che Paolo esorta i cristiani a conservare sempre e dovunque la gioia. Fratelli miei, siate lieti nel Signore, Filippesi 3, e leggeremo Filippesi 4, rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi, la vostra gioia sia nota a tutti gli uomini. Siate sempre lieti, 1 Tessalonicesi, in ogni cosa rendete grazie a Dio, questa infatti è la volontà di Dio in Gesù Cristo su di voi. Così Pietro dice, esultate di gioia indicibile e gloriosa. Vedete, lo dice, mi aveva molto colpito una riflessione di Enzo Bianchi alcuni anni fa, che diceva, ricordatevi bene, che per il credente la gioia non è l'effetto psicologico perché le cose gli vanno bene. La gioia è un comando. I verbi della gioia sono all'imperativo, rallegratevi. Esultate, non è speriamo che siate contenti, speriamo che le cose vi vadano bene e siate lieti. Il credente è l'uomo che deve essere uomo di gioia. Perché? Perché sa che Dio lo ama sempre, perché sa che Dio ha sconfitto definitivamente la malattia, la sofferenza, la morte, e quindi è l'uomo della gioia. Ecco perché la gioia del credente è una gioia sempre. Se voi notaste, avessimo tempo di fare la teologia paolina, vedreste che Paolo usa sempre questi avverbi, no? Rallegratevi sempre nel Signore, esultate incessantemente, in ogni circostanza, anche nel dolore, anche nella sofferenza, anche nella malattia, anche nella prova. Ecco perché tante volte Paolo dirà sono pieno di gioia nonostante le tribolazioni, anche se il mio sangue deve essere versato in libagione, sono contento, sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi. Avete accolto la parola con gioia anche in mezzo a grande tribolazione. Rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, il Signore è vicino, non angustiatevi per nulla. Grande Karl Barth ha detto una cosa bella. Ha detto, la gioia di Paolo è un ostinato malgrado tutto. La gioia di Paolo è un ostinato malgrado tutto. Vedete, anche Pietro recupererà, nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, rallegratevi. Giacomo, considerate perfetta letizia quando subite ogni sorta di prove. A me è venuta anche la citazione completa, Giacomo 1-2, Vedete, ecco perché i padri della Chiesa dicevano che la spiritualità del cristiano deve essere la lotta contro il verme della malinconia. C'è questo bellissimo trattato di Evagrio, Sant'Evagrio, gli otto spiriti della malvagità. E Evagrio dice una cosa molto, molto importante. Dice che tutta la vita cristiana, allora dice, la gioia, come la pace, va ricercata con tutte le proprie forze. Ciò implica lo sforzo della lotta contro la tentazione della tristezza, che è un subdolo verme del cuore. Allora ciascuno di noi ha questo vermicello, come il centro della mela, che è la tristezza, che è la melanconia, che è il pessimismo, no? Che è il piangersi un po' addosso. Ecco, il credente che vuol fare un cammino spirituale passa la vita a schiacciare il verme, perché il credente deve essere l'uomo invece dell'Evangelion, della gioiosa novella, della gioiosa novella. I padri della Chiesa arrivano a dire alcune cose tremende. Per esempio, nel primo secolo già nella Didache si diceva che chi è triste nel giorno del Signore commette peccato mortale. Una frase durissima. Chi è triste nel giorno del Signore della domenica commette peccato mortale. Altri padri hanno detto questo, che non essere gioiosi vuol dire offendere Dio, vuol dire essere senza fede. Perché se io credo che Lui mi ha amato, che Lui ha vinto per me la malattia, la sofferenza e la morte, che Lui mi sorregge giorno per giorno, io devo essere un uomo sereno, un uomo pacificato, un uomo che porta ovunque la profonda serenità del suo cuore. Ciò non impedisce che ogni tanto si pianga, piangeva anche Gesù, capitemi bene, ma vuol dire che dentro hai una pace che nessuno ti può togliere. Pace che il mondo ride, ma che rapir non può, come diceva il poeta.
Neppure i ladri.
Neppure i ladri. Svuotate. Poni il tuo tesoro nei cieli, dove i ladri non fondono, e la tignola del corone. E beh, questo cosa vuol dire? Vuol dire che il credente è chiamato alla gioia sempre. Guardate che questa è una problematica enorme. È una problematica enorme. Noi spesso come Chiesa siamo poco credibili perché siamo piagnoni, perché siamo brontoloni, perché siamo pessimisti, perché siamo sempre pronti al j'accuse, siamo sempre pronti a sottolineare il male che c'è nel mondo. La missione cristiana è totalmente contraria a ciò. Citavo ieri, parlando agli amici della parrocchia di Domenico all'Ascensione, sul tema di guarigione e malattie, eccetera, il Cardinale Martini, che diceva: ricordatevi che al giorno d'oggi la prima evangelizzazione è per contagio, non è per la parola, non è per i documenti, non è per la disputa teologica, è per contagio. Come se io ho la varicella e stiamo tutti insieme, uscite poi tutti dopo 10 giorni che avete la varicella anche voi, ecco, il credente dovrebbe essere un portatore di gioia tale che il vicino di casa, che il marito non credente, che il compagno di lavoro, che il nipotino ateo, a un certo momento dice: ma come fate ad essere sempre così contento? Qual è il suo segreto? Ed è attratto da questo, attratto da questo, Diceva San Francesco di Sales: si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile d'aceto, nella sua famosa Filotea. Questo è un discorso veramente importante. Il mondo, che è un mondo triste, che è un mondo ansioso, che è un mondo stressato, ha bisogno della gioia dei cristiani. La gente nei primi secoli andava alle comunità cristiane perché vedeva questi gruppi di schiavi, di poveracci, di esclusi, che si amavano, che erano contenti e dicevano: guarda come si amano. Io credo che il vero bisogno dei giorni nostri sia che la gente, guardandoci, non dica: guarda come si amano, guarda che belle persone che sono, ha avuto tutte queste disgrazie ma non ha perso la serenità di fondo. E a volte incontriamo queste persone qui. In questo momento sto seguendo un mio carissimo amico medico che è sempre venuto ai miei corsi biblici, che adesso sta affrontando una malattia devastante, con una serenità, con una pace, con una gioia, continuando ad amare, continuando per quel che può organizzare i suoi gruppi, la sua evangelizzazione, mai una parola di tristezza, ma... E dice: ecco, questi sono i santi. E nella vita non ne ho conosciuti tanti, ma ho conosciuto veramente delle persone che anche nel momento della prova estrema, della malattia tumorale, metastatica, operazioni, mai perdevano un sorriso, mai perdevano la capacità di chiedere prima a te come sta la tua sciatica, e loro avevano 52 metastasi ossee, e io ricordo soprattutto una ragazza, moglie di un mio amico, ecco, ma ecco, questi sono i veri santi, questi sono i veri segnali, questi, vi dicevo forse altre volte perché mi piace molto Giovanni XXIII, che quando il professor Valdoni, suo medico curante, gli comunica: santità, lei ha un cancro allo stomaco, si può fare qualcosa, no? È molto esteso, non possiamo più fare niente, quanto avrò da vivere, santità, 2 o 3 mesi, gli risponde: esultai quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Quelli sono i santi, cita il Salmo 121, no? Esultai quando mi dissero andremo alla casa del Signore. Oppure 3 anni fa ero ad Assisi nel periodo natalizio e mi dissero una cosa che io non ho mai saputo. Si va lì all'eremo delle carceri, se non ricordo male, dove sembra che San Francesco abbia fatto il suo famoso Cantico dei Cantici, in cui loda Dio per Frate Sole, per Sora Luna, per le stelle che in cielo hai poste clarite e preziose belle, per i fiori e l'acqua fresca, per il fuoco che ci sostenta e ci governa, per il creato. E quando scrive questo laudato simi Signore è cieco da 3 anni. Io questo non lo sapevo, non vedeva già più da 3 anni, cioè la data di composizione del laudato simi Signore, il cantico delle creature, avviene 3 anni dopo che lui queste creature non le vede più, guardate, le vedeva col cuore, le vedeva nella fede e lodava il Signore. Ecco, questo vedete, la gioia, la lode, anche nella sofferenza, anche nella prova, anche nel dolore.
Posso, sì, anche sì, se non è il momento, ricordare, perché ci sono qui le mie amiche, ricordate Gabriella, quando lei ha fondato il gruppo ecumenico di Santa Teresina, Gabriella Crema, l'avrai conosciuta, sì, certo, anche tu, era il momento in cui aveva avuto una ricaduta del suo tumore, erano tornate le metastasi, doveva riaffrontare, e ha fondato in quel momento il gruppo, l'inizio del gruppo, e ha detto, citando San Paolo, la mia debolezza e la mia forza, metto tutto in mano allo Spirito, e ha fondato il gruppo che poi ha continuato per 20 anni, certo, con lì, eccetera, e proprio in quel momento lì, quindi questo non l'ho mai dimenticato.
Questa è la vera forza dei credenti, questi sono davvero i vari segni. Io a volte dico che la gioia sempre è in qualche misura la cartina del tornasole di una fede autentica. Lo dico molto da medico questa cosa qua, cioè la vera fede è quella che riusciamo a calare dalla testa ai meandri più oscuri della nostra psiche. Questo deve essere il nostro sforzo. Cioè, noi magari crediamo che Dio è gioia, lo lodiamo, andiamo in chiesa, diciamo sei la mia gioia, sei la mia pace, sei la mia forza. Poi nella vita quotidiana siamo a volte ansiosi come gli altri, siamo tesi come gli altri. Io credo che la vera santità sia fare scendere, come diceva sempre Frère José Schütz, dans les profondeurs du cœur, nelle profondità del cuore, quella fede che abbiamo nella testa, quella fede che abbiamo nella testa. Cioè proprio, se volete, è l'altro modo di dire di Evagrio, schiacciando il verme della tristezza che là, nelle profondità del cuore, invece fa tutti i vermicelli figli, fa tutte le sue uova, si annida e prospera. Ecco, invece se noi facciamo questo lavoro, no, quotidiano, di essere uomini e donne di gioia, di uccidere questo verme, vuol dire davvero che caliamo nella profondità della psiche, no? Nei meandri delle nostre tenebre interiori che tutti abbiamo, la luce del Signore, la forza del Signore, e diventiamo uomini diversi, e diventiamo quegli uomini e quelle donne con gli occhi di cielo, no? A volte qualcuno li ha incontrati, un monaco, una monaca, o un papà, una mamma di famiglia, che vedi che proprio dici, questi sono così col Padre Eterno, ecco. Io credo che questo sia il cammino spirituale. Via, andiamo avanti perché il tema era bello, ma leggiamo almeno la questione sul sabato, che ci prende dal versetto 23 del capitolo 2 fino al versetto 6 del capitolo 3. Qualcuno legga 2:23.
Leggo io, non so chi legge.
Grazie.
In giorno di sabato Gesù passava per i campi di grano e i discepoli, camminando, cominciarono a strappare le spighe. I farisei gli dissero: «Vedi, perché essi fanno di sabato quel che non è permesso?» Ma egli rispose loro: «Non avete mai letto che cosa fece Davide quando si trovò nel bisogno ed ebbe fame, lui e i suoi compagni? Come entrò nella casa di Dio sotto il sommo sacerdote Abiatar e mangiò i pani dell'offerta, che soltanto i sacerdoti è lecito mangiare, e ne diede anche ai suoi compagni? E diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato».
Andiamo ancora avanti fino al versetto 6 del 3.
«Perciò il figlio dell'uomo è signore anche del sabato». Quindi ancora avanti. «Entrò di nuovo nella sinagoga. C'era un uomo che aveva una mano inaridita e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato e per accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano inaridita: mettiti in mezzo. Poi domandò loro: è lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla? Ma essi tacevano. E guardandoli tutto attorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo: stendi la mano. La stese e la sua mano fu risanata. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire».
E qui Gesù l'ha fatta grossa, perché voi sapete che il sabato, lo Shabbat, al tempo di Gesù era considerato la grande istituzione divina, che risaliva a Dio stesso e che Dio aveva consegnato ad Adamo. Il sabato era Dio stesso, perché se Dio è la gioia, la dimensione della festa è Dio, e Dio è la dimensione della festa. Il sabato era equiparato alla persona stessa del Creatore. Gesù quindi qui lo usa, lo domina, lo fa capire in un senso diverso. Invece la Torah in Deuteronomio 5 imponeva: il settimo giorno è il sabato per il Signore tuo Dio. Non fare lavoro alcuno, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, né alcuna delle tue bestie, né il forestiero che sta entro le tue porte, perché il tuo schiavo e la tua schiava si riposino come te. Voi sapete che gli ebrei osservanti praticano questo in una maniera assoluta,
ancora oggi.
Per esempio, se voi andate di sabato nel quartiere ebraico, non c'è un'anima viva, non passa, non cammina nessuno, non c'è una macchina, addirittura non possono accendere la luce, sapete? Hanno tutti ormai interruttori automatici programmati, per cui si accende la luce, che ne so, all'ora, e idem, come ricordava Ilaria, non possono accendere il fuoco neanche del fornello, per cui hanno tutti i fornelli programmati, timer, che il giorno dopo alla tal ora la pentola cuocerà 12 minuti. Ecco, tutto è così. Ed è veramente assoluta questa cosa qua. Notate bene, non aveva, ci credo.
Sì, sì, era lì al fiume negli anni in cui c'era mia mamma, aveva una vicina ebrea, il pianerottolo, la chiamava un attimo e diceva: mi può accendere il fuoco? Che io non posso. E lei gli accendeva il fuoco di sabato.
Ma guardate che, per esempio, nel giudaismo viene a un certo momento immessa la regola dei 700 passi, no? Sapete che non si può fare più di 700 passi nel giorno del Signore. Sì, questa è una regola che proibiva il weekend fuori porta, perché ai tempi dei profeti, Osea, Amos, in cui viene fuori questa tradizione giudaica, Il perimetro di Gerusalemme era circa 700 passi. Poiché c'era già l'abitudine di andare in villa, di andare in campagna, di andare a prendere l'aria buona nel giorno del Signore, viene imposta questa regola dei 700 passi, perché devi stare in comunità a pregare, a leggere la Torah, a offrire sacrifici al Tempio se sei a Gerusalemme. Questo è il modo con cui tu passi la giornata del Signore. Ebbene, questo perché? Questo perché il sabato è, come vi ho detto, la dimensione stessa di Dio. Eppure vedete, qui Gesù permette che i suoi discepoli affamati colgano delle spighe in giorno di sabato. E sembra quasi che faccia apposta a operare guarigioni proprio nel giorno di sabato. Qui abbiamo visto Gesù che guarisce di sabato l'uomo con la mano paralizzata tra lo scandalo degli astanti. Gli astanti vedono in questo una bestemmia. Il finale è: i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Notate bene, siamo all'inizio del terzo capitolo, siamo all'inizio della vita pubblica di Gesù, ma quando lui infrange il sabato, immediatamente è considerato un bestemmiatore. Di sabato, ci dice Luca, guarisce la donna che aveva da 18 anni uno spirito che la teneva inferma, che la curva e non poteva raddrizzarsi in alcun modo, e irrita in tal modo il capo della sinagoga che non osa riprendersela con Gesù e se la riprende con la povera donna e dice: il capo della sinagoga, sdegnato che Gesù aveva operato quella guarigione il giorno di sabato, rivolgendosi alla folla gli disse: ci sono 6 giorni in cui si deve lavorare, in quelli dunque venite a farvi curare, non nel giorno di sabato. Di sabato Gesù guarisce l'idropico, di sabato Gesù guarisce l'uomo cieco dalla nascita, di sabato Gesù guarisce l'uomo paralizzato da 38 anni. E Giovanni conclude subito: per questo i giudei cominciarono a perseguitare Gesù perché faceva tali cose in giorno di sabato. Ecco, il sabato è il giorno in cui il Signore crea e libera. È il giorno in cui ha finito la creazione, o meglio, ha finito nel senso che l'ha portata a compimento. L'ha portata a compimento. Ecco perché è il giorno di Dio, è il giorno della festa. Ma Gesù qui vuoi darci alcuni insegnamenti. Prima di tutto ribadire ancora una volta il primato assoluto dello spirito sulla legge. E allora colpisce al cuore ogni moralismo, ogni formalismo, ogni legalismo, ogni ritualismo, ogni dogmatismo, ogni ismo. Vedete la conclusione del versetto 27 del capitolo 2: il sabato è fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Quindi Gesù respinge i vincoli di una malintesa tradizione religiosa. Egli guarisce anche di sabato per affermare con le parole e il comportamento che ad onorare Dio non sono i riti vuoti, le osservanze puntigliose, ma il precetto dell'amore. Dell'amore. Ma qui Gesù fa un'altra cosa. Gesù si proclama superiore alla legge del sabato. Questa legge che sanciva l'assoluta superiorità di Dio. Avete letto il versetto 28: il figlio dell'uomo è signore anche del sabato. E allora con questo Gesù si manifesta Dio. Con questo Gesù si fa uguale al Padre, perché dice che il Padre mio sempre opera, dirà in Giovanni, e anch'io opero. Quindi come il Padre opera anche di sabato, gli ebrei dicevano: sì, Dio si riposa, ma il suo è un riposo creativo. Perché se Dio non ci facesse sussistere in ogni istante, noi scompariremmo. Pensate ai libri sapienziali che dicono: togli da noi il tuo spirito e tutto si annulla. Il creato non esiste più se Dio non infonde continuamente la sua ruah, il suo spirito, per farlo diventare esistente. Ecco che Gesù in questo momento si proclama Dio e opera come Dio continuamente opera e tiene in vita e dà la vita. Ma nello stesso tempo il sabato è giorno per l'uomo, perché nella misura in cui l'uomo si scopre creatura, nella misura in cui l'uomo riscopre il suo retto rapporto con Dio, l'uomo vive la sua dignità più alta, la dignità più alta. E guardate che è stata una grande conquista sociale della Chiesa l'aver imposto alla cultura occidentale il sabato, cioè il giorno di festa ebraico. Gli ebrei lo facevano già, ma erano l'unico popolo del mondo che avesse un giorno festivo. Il mondo greco-romano non prevedeva un giorno festivo. I lavoratori e gli schiavi lavoravano sempre. Invece il cristiano, il mondo cristiano, porta il tema del sabato anche per migliorare la condizione degli schiavi e dei servi. Quindi la proclamazione del giorno del Signore, che per noi diventa la domenica, il giorno in cui il Signore è risorto, è stata la prima tutela delle classi infime nel Medioevo e fino agli inizi sindacali di questo secolo, del secolo precedente perlomeno. E allora ecco che sì, è il giorno in cui l'uomo riconosce la signoria di Dio, è il giorno in cui l'uomo riconosce che se il Signore non costruisce la città, invano noi mettiamo pietra su pietra, che se il Signore, che invano si affaticano i costruttori, il Signore darà pane ai suoi amici nel sonno, questo paradosso di questo bellissimo salmo, no? Ma è il giorno in cui noi davvero celebriamo anche la dignità dell'uomo. È giorno dell'uomo perché l'uomo è pienamente libero e pienamente felice quando si libera da tutte le altre schiavitù e riconosce Dio come unico Signore. Quindi il terzo comandamento non lo hanno abolito, c'è anche per i cristiani. Allora la lotta dura che i vescovi fanno da anni perché si mantenga la domenica come giorno festivo è una tutela non solo della messa alla domenica, ma è qualcosa di molto più profondo. È la tutela dell'uomo. Non esiste più. Non esiste più. Guardate che è una vergogna assoluta. Tutti i supermercati sono aperti, tutti i mercati sono aperti, tutti i negozi sono aperti. Mia moglie che fa la pediatra mi dice ma io vedo delle famiglie intere in cui i genitori non hanno mai un giorno per stare insieme perché lui è commesso da Carrefour e l'altro da Conrad e una domenica lavora uno, l'altra domenica lavora quell'altro. La famiglia non c'è mai. Guardate che è una cosa terribile. C'è il Dio denaro, no? Che ormai è l'unico che conta. Vedete, di fronte al Dio dei cristiani c'è il solito Baal, il Dio denaro, il Moloch, no? Che ti strozza, che ti uccide, che ti prende. È una cosa davvero indegna. È davvero indegna questa cosa. Ma io mi sono chiesto un sacco.
Siamo noi che andiamo a comprare.
Siamo noi che andiamo a comprare, anche bisognerebbe fare dei boicottaggi tremendi. Tremendi per questa cosa qua. E io vedo, io ho visto anche nelle rivoluzioni, l'avete visto tutti, ormai non c'è domenica in cui i mercati in Natale non parliamo, tutte le domeniche sono aperti, eccetera. Ma si può vivere, vedete che adesso si può vivere benissimo stando. Io ricordo, andai a fare una vacanza in Trentino che avevo i bimbi piccoli. E arrivai lì il sabato a mezzogiorno, cominciavo la vacanza e mi dicono ma guardi che qui sabato pomeriggio e domenica i negozi sono tutti chiusi. E vabbè, ma io con latte per la bambina non camminava ancora Sara, Stefano camminava appena niente, tutto chiuso. E allora affittavamo dal vice sindaco del paese, che si commosse di questi ignorantoni e disse guardi telefono io alla bottegaia, se scende un momentino e le apre questa ci avete passare da una porticina, negozio chiuso, compri proprio le cose indispensabili fino a lunedì. Che lezione ragazzi, che lezione. Avessimo saputo compravamo sabato mattina, ma da noi non c'è questa mentalità. Possibile che gli altoatesini riescano a vivere col sabato pomeriggio chiuso oltre che la domenica e noi dobbiamo avere tutti i negozi aperti alla domenica? Ma è una roba da matti.
Siamo americani,
americani anche di notte ormai, l'avete visto, ormai.
Ma anche qui da noi.
Allora concludo. La festa per il credente è il giorno in cui incontriamo Dio, è il giorno della parola, è il contatto per noi con la parola fatta carne, l'Eucaristia, è il giorno in cui dobbiamo stare insieme per lodarlo, per pregarlo, ma è anche il giorno dell'uomo, il giorno della carità, il giorno dell'amore, ce lo dice Gesù, il giorno del servizio, il giorno della relazione. È il giorno in cui una civiltà come la nostra, con questo stress di far soldi e di produrre, deve essere messa in crisi dal credente, che si ricorda che noi non siamo fatti solo per lavorare, che il lavoro non è il nostro padrone, che non dobbiamo alienarci da in un'ottica solo di mercato. Dobbiamo riscoprire la dignità dell'uomo. Allora ecco che il sabato è la prefigurazione del regno di Dio. Sant'Agostino dice: noi stessi diventeremo il settimo giorno. Pensate che bello. Noi stessi diventeremo lo Shabbat eterno, per dire che saremo il paradiso, la dimensione della festa di Dio. Questo non vuol dire che non possiamo andare in gita con la nostra famiglia o andare una volta a sciare, ma dobbiamo riprendere il senso della centralità della lode, dell'Eucaristia, della parola di Dio che vivifica questo giorno, e quindi anche il discorso della comunione, in cui incontro i miei parenti, i miei amici, in cui vado a servire i poveri, in cui vivo quella relazione festiva che è l'essenza di Dio. Ecco, è un tema grande, è un tema su cui poi magari possiamo aprire un dibattito, ma sono arrivati le 10:32 e io mi fermo qua.
Grazie.
Allora, caffè
sì. E tagliandini. Sì, indiscutibile binomio.